In Italia ci sono molte situazioni così, perché la vita è difficile, quindi tutti e due vanno a lavorare e i figli rimangono con i nonni. Io non ho ricette, no? Non so bene, credo che bisogna riflettere sulla base di alcuni principi che adesso ti do. In primo luogo, i bambini hanno bisogno dei genitori, quindi i nonni normalmente non si possono sostituire ai genitori. E capisco che a volte questo succede, quando mancano i genitori questo è anche necessario, ma se ci sono i genitori bisogna sapere che la normalità è che i figli amano i genitori amano i figli e i nonni hanno un altro ruolo. Dicendo questo, non vi sto dando delle ricette, fate questo, fate quello. Sto solo dicendo alcuni principi, dopo voi dovete pregare molto il Signore che vi illumini su cosa bisogna fare. Ci sono delle situazioni di emergenza, allora è giusto, credo, fare così, ci si aiuta, si sostiene. Ma se questa emergenza dovesse durare 20 anni, allora è molto complicata. Molto complicata perché il Signore non so quanto sia contento di questo. E anche i figli si abituano quasi a vedere voi come papà e mamma e dopo confondono, a volte anche confondono, se sono piccoli, confondono, chiamano mamma
la nonna.
Ecco, quindi vedete un po', per esempio, non conosco i vostri figli, quindi non applicate a voi quello che sto dicendo. A volte il lavoro non è proprio necessario, a volte si riuscirebbe a fare che lavora solo l'uomo e la mamma può rimanere in casa, ma c'è come questa usanza, sembra che sia una rivendicazione, che sia una promozione della donna, ma che cosa di più bello c'è di un figlio? Io sono solito fare un esempio per gli sposati, per capire quanto poco vale il lavoro. Voi immaginate che siamo qui a Fossò. Allora cosa c'è una cosa bella a Fossò? Cosa ci può essere? Una chiesa a Fossò, la chiesa, una bellissima struttura della chiesa, non c'è nessuno in chiesa. All'improvviso scoppia un incendio in chiesa e c'è anche un bambino piccolo lì in chiesa, il vostro figlio, il nipote lì. Ah, io o salvo la chiesa o salvo il bambino. Non ho possibilità di salvare le due cose. Chissà, chi devo salvare io? Bambino. Perché tu capisci che bambino è più dell'ingegnere che ha fatto la chiesa, più una chiesa cade, l'altra si costruisce, ma il bambino non si fa più. Okay. Allora cambiamo discorso. Andiamo a Milano. C'è un grattacielo che è più moderno d'Italia, 40-50 piani, però scoppia l'incendio. Devo salvare il bambino e il grattacielo. Guarda che bello il grattacielo, l'orgoglio d'Italia, eh? Che devo salvare? Devo salvare i bambini, capisci? Allora, all'improvviso scoppia un terremoto, una cosa straordinaria, cadono tutti i palazzi del mondo intero. Ah, io o salvo il bambino o salvo i palazzi del mondo intero. Cosa salvo io? Capisci che se tu pensi bene, il bambino ha un valore dell'universo, ha un valore infinito. Allora, perché una persona pensa che il lavoro la realizzi quando lei ha tutto in mano? Ha la cosa più bella del mondo, ha la cosa più bella dell'universo. Dovrebbe amare e dedicarsi totalmente a ciò che più vale nell'universo. Non c'è ingegnere che faccia un'opera d'arte con un bambino, non c'è un artista che faccia un'opera d'arte con un bambino. Vale la pena. Loro vale la pena completamente la nostra dedicazione, capisci? Per cui non applicate questo ai vostri figli, che non so come sia la situazione, però
La situazione è che qua in Italia se lavori in due persone arrivi a fine mese, se lavori una persona
sì.
Che hai appunto da pagare.
Ok, e non voglio entrare in questo senso, perché qui ciascuno di voi si interroga con Dio, no? Se la conclusione è questa, io muoio di fame, tutti muoiono di fame se non lavoriamo tutti e due. Va bene, è un'emergenza, è fate quello che ritenete giusto fare, ma se esiste la possibilità di non avere tutti e due, di dare la gioia ai bambini di avere genitori, allora datela. No, non sono in grado di, io non sono in grado di dare delle risposte, mi dispiace, ma non è, e neanche voglio darle, perché ciascuno deve avere proprio la sua coscienza e confrontarsi. E io sono convinto di questo, che guardate, cose molto tristi ti capitano nella vita. In missione c'è una differenza molto grande. In Brasile una persona normalmente guadagna pochissimo, 400 reais al mese, che tradotti sono circa 170 euro al mese di salario. Però ci sono persone che guadagnano tantissimo e con una testa buona come le vostre teste, che va in Brasile, si può prendere anche 4.000 reais al mese, che sono tanti 4.000 reais al mese. Io ho conosciuto la mia gente della mia parrocchia, guadagnava 400 reais al mese, lottando, poverini, e solo il papà lavorava. Allora conoscevo una coppia che guadagnava 4.000 reais al mese, lui, e siccome non ce la facevano 4.000 reais, anche la moglie lavorava, era 8.000 reais al mese. E un giorno sono arrivati a chiedermi degli aiuti alimentari, perché erano senza alimenti in casa. 8.000 reais al mese, questo è vero, questo vi sto dicendo. Si chiama cesta básica in Brasile, è una scatola che ha di alimentari che servono per un mese intero. E sono venuti a chiedermi se gli davo una cesta básica, un aiuto alimentare, con 8.000 reais al mese, quando la mia gente solo guadagnava 400 reais al mese. E loro erano convinti che stavano facendo la fame, perché in quel mese invece di 8.000 sono arrivati 7.000. Cioè, padre, non ce la facciamo, noi mandiamo le nostre figlie a scuola privata, quindi ciascuna ha 1.500 reais, 3.000 reais per i nostri figli. E dopo, sa, noi abbiamo una macchina che spende molto, e quindi 1.000 reais di gasolio per la macchina, sono 4.000. E dopo paghiamo l'affitto, cosa vuole il nostro affitto? È in un quartiere molto ricco di San Paolo, quindi abbiamo 2.000 reali di affitto, praticamente siamo presi per il collo, non ci rimangono soldi per mangiare. Cioè, vedete voi che cosa bisogna fare. Uno c'ha in testa che il suo ritmo di vita è quello lì, che ci vuole questo, ci vuole due macchine, ci vuole... Io non sono Dio, né voglio essere mettere nel posto di Dio. Voi già avete una coscienza, vedete per voi, insomma. Pensate quando voi eravate durante la guerra, dopo la guerra, quanto c'era da mangiare, quanto non c'era da mangiare. Noi ci siamo costruiti un sistema tale che è difficile. Tutti quanti hanno fame, quando si fa un incontro, io guardo le macchine, non me ne intendo più, ma mi chiedo una persona, dico, ascolta, quanto costa quella macchina? 30.000 euro. Quanto costa quella? 40.000 euro. E questa qui quanto costa? 50.000 euro. E sono tanti, 50.000 euro, non è mica uno scherzo. Allora, si può pensare, ma se non abbiamo niente, noi, insomma, ci fa piacere un po' una macchinetta, perché così, arrangiatevi, cosa posso dire? Vedete da voi con la vostra coscienza, no? Non è né so dire niente né voglio dire niente. Ciascuno sa come può vivere, dove. Ah, ma se io non ho la macchina, 40.000 euro, io muoio, mi sono molto triste. Va bene, prendi una 50.000, siete tanta gioia. Ma no, non è in questo senso qua. E non applicate ai vostri figli, perché non so. Ciascuno applichi a se stesso, ecco, veda cosa può fare. A me sembra che normalmente, se noi ridimensionassimo il nostro modo di vivere, noi riusciremo a fare tante cose, riusciremo a... Ma non vivo in Italia e non so rispondere alla domanda, non solo vedete voi, il Signore ci aiuta. Sì. Aspetta che ti devo dare il microfono.
Volevo due citazioni brevi, una sui consacrati sposati e un'altra sulla possibilità che hanno in questo progetto di vita i separati nuovi sposati.
Ben precisa. Allora, e consacrati e sposatisi. Questa è una domanda molto... Mi ha fatto bene a fare, perché stavo dimenticando di spiegare questo. Allora, chi sono i consacrati sposati? Sono persone che hanno vissuto tutto quello che ho spiegato in questi due giorni. Quindi hanno deciso di donarsi, sono insieme, tutti e due pregano tutti i giorni, vanno a messa, fanno il dialogo spirituale, fanno tutto il cammino normale. Come il giovane ricco che risponde, ho osservato i comandamenti, dalla nascita, rubare, tutto questo lo fanno. A un certo punto sentono che ci vuole qualcosa in più, sentono il desiderio nel loro cuore di fare qualcosa in più. E allora fanno un passo verso la missione. Io rispondo i nostri consacrati sposati, che fanno un passo verso la missione. E dico, noi vogliamo di più. Normalmente non usano la parola consacrati perché è una parola strana, che no. Dico, noi vogliamo di più, vogliamo di più. Generalmente vengono da noi e dicono, noi vogliamo essere missionari, vogliamo lasciare la nostra casa e vogliamo metterci a disposizione della missione. Allora noi capiamo che c'è una scelta molto profonda che loro vogliono fare sul serio. Cosa facciamo? Gli facciamo fare un periodo di prova, li mandiamo in una casa di accoglienza che aiuti gli altri, poi li mandiamo in un'altra coppia di sposi che vedano bene, perché una cosa è l'entusiasmo, una cosa è la difficoltà della vita, così vedono tutte le difficoltà, vedono le fatiche, tutto quanto. Se loro si confermano, allora cominciano un anno di formazione. E a metà di questo anno, più la metà che hanno fatto, già possono cominciare ad accogliere dei bambini, già si può cominciare il processo di accoglienza dopo un anno che hanno fatto questo cammino. E fanno questo anno di preparazione, dopo ne fanno un altro anno e dopo ne fanno un terzo anno. Dopo il terzo anno possono fare i voti come sposati, e chiaro non è il voto di castità, perché se non si sarebbero sposati, castità coniugale, che vuol dire vivere bene il matrimonio secondo gli orientamenti della Chiesa, senza fare stupidaggini, vivendo in maniera salutare il matrimonio. Ecco, questa scelta è una scelta molto forte e che ha la sua natura profonda, una scelta più profonda della vocazione battesimale. Ma, perché la vocazione battesimale è di tutti, ma il Signore dà una vocazione particolare, non particolare, a qualcuno. E quindi, ecco, questa è la realizzazione degli sposati. Chiaro che loro fanno, li chiamiamo i vincoli, sarebbero come i voti, si vincolano alla comunità, quindi fanno il vincolo di obbedienza. Ah, ma a me non piace l'obbedienza perché è una cosa strana, dopo mi comandano delle cose strane. No. State attenti che l'obbedienza è, in primo luogo, una cosa che rispetta il tuo stato di vita. Se tu sei sposato, nessuno ti comanderà di lasciare tuo marito, perché è proprio il Signore che ti comanda di stare insieme al tuo marito. Se tu sei sposato, nessuno ti comanderà, vai via dall'Italia, vai in Brasile, perché queste sono cose che devono nascere dal tuo cuore. Nessuno ti comanderà, accogli 3 o 4 figli, 5 figli, perché sono cose che devono nascere dal tuo cuore. È chiaro questo. Quindi l'obbedienza è sempre dentro lo stato di vita che tu hai. Obbedienza vuol dire vivere in comunione con la tua comunità. Noi per esempio abbiamo ogni 15 giorni in Brasile un incontro di presepio. Per esempio sono le realtà, insomma, della missione Belen in uno stesso luogo, tutti i gruppi, le case, le comunità. Allora il presepio prende degli orientamenti e lì bisogna rispettare, ma normalmente non è una cosa dell'altro mondo, capisci? Normalmente sono i propri sposati che fanno a noi le proposte e siamo noi che freniamo. Normalmente capita così, diciamo, ma pensaci bene, vedi se questo qui, vedi se è proprio, perché ci sia un discernimento. Fanno il voto di castità coniugale, quindi vivere bene in matrimonio senza preservativi, senza gil si dice in Italia, gil, quella spirale che si mettono le donne, spirale senza cose strane, pillola del giorno prima, il giorno dopo, eccetera, tutte stupidaggini che sono abortive, anche pericolose, e ti tocca nel rapporto con Dio, perché tu uccidi una persona, allora bisogna stare molto attenti a queste cose, quindi vivere bene il matrimonio e la castità coniugale e la povertà. Cosa vuol dire povertà? Vivere sotto i ponti come me? No, perché se c'è bisogno di una casa, dove li metti questi bambini se non in una casa? C'è bisogno di un letto, c'è bisogno di un ambiente tranquillo, non saranno Alibaba o una cosa lì, sarà una cosa normale. Tipo, questi sono i voti degli sposati, è il voto di fare della loro casa una grotta di Betlemme. Questo è veramente ciò che caratterizza la missione di Betlemme, fare della loro casa una grotta di Betlemme. E degli sposati, per la loro consacrazione deve vedersi non a parole ma coi fatti. Normalmente con l'accoglienza, per noi è molto facile l'accoglienza. La nostra vita è con la gente di strada, tutti noi vediamo com'è che gli sposati non farebbero questo. Il modo di vedere, gli sposati, scusate se insisto tanto, dovrebbero chiedersi veramente, veramente, questo. Sarà che Dio non vuole da me che io accolga dei bambini? Capisci? Da una parte ci sei tu, sposato, che hai una miniera di forze, una miniera di amore, una miniera grandissima di amore. E da questa parte ci sono dei bambini praticamente abbandonati a se stessi, orfanatrofi. Guardate che li potete anche chiamare casa di accoglienza, non cambia niente, orfanatrofi sono. Che un bambino che vive in un orfanatrofio ha molte possibilità di crescere matto, non stimolato. Noi abbiamo da noi circa 10 bambini che vengono da un orfanatrofio. Scusate la parola, sono come che ritardati. Loro a scuola non vengono, non escono, non sono stati stimolati. Ed è molto pericoloso perché la famiglia può fare questo. La famiglia ha possibilità di fare questo, ma loro non l'hanno avuto. Sono così come abobato si parla in Brasile, non sanno dove vanno, non sanno niente, così. È molto triste. Allora, qui c'è una miniera di amore e qui c'è una miniera di cadenza. Il Signore che ci guarda dall'alto, cosa dice? Unitevi, accogliete. È la cosa più, per me, più normale e più bella del mondo, perché se mi posso permettere di fare un invito agli sposati, fate veramente di tutto per verificare, per vedere se non è possibile accogliere non uno, ma due, tre, quattro, cinque bambini. Avete tanta forza per amare, tante braccia, un abbraccio, ci sta un bambino, la gamba ci sta un bambino, sta un bambino, nella pancia ci sta un altro, cinque bambini. Dopo ci sono anche dei pareti. Scusate se mi esprimo in questo modo, ma c'è tanto bisogno, tanto bisogno che così basta, insomma, voglio dire solo questo. Ecco, sì, adesso li separati, mi hai chiesto i separati.
Non li sposati.
Questo progetto di vita. Tutto questo è il progetto di vita, sì. Allora, ci sono delle persone che sono sposate e separate. Questo fa parte di un mistero della vita che noi dobbiamo anche avere molto rispetto, perché non dobbiamo giudicare. Ah, si è separato, non è capace di fare niente. Non è così. Quello che è capitato a lui può capitare anche a te. E ci sono difficoltà molto grandi e a volte che c'è bisogno proprio anche di questa separazione. Quindi direi che se i separati vivono con il Signore, se i separati cercano di camminare con il Signore, sono uguali a tutti gli altri. Tutto quello che ho detto per i cristiani e per chi si trova nella ricerca di Dio vale anche per loro. Possono prendere l'affido, in Italia mi pare che sia normale, se mi confermano, se fosse in Brasile sicuramente è possibile, non ci sono problemi, e da parte nostra di Missione Belè anche non ci sono problemi, se la persona è veramente seria, è veramente, perché affidando una mamma a un bambino dobbiamo essere sicuri che sarà una mamma veramente, un papà veramente.
Ma scusa, voi da Missione Belen fate affidamenti ai bambini in Italia?
No, no, no. Noi non siamo ancora, io ho molto desiderio, questo sì, ho molto desiderio di impiantare in Italia, di sapere seriamente e di dialogare con i giudici, eccetera, ma non abbiamo le forze, no. Ci vogliono persone a tempo pieno per riuscire a capire gli ingranaggi qui, come funzionano. E missione sì, ci riusciamo. Missione abbiamo delle case di accoglienza, che come si chiamano qui, quindi prendiamo i bambini dalla strada.
Famiglia? Come casa famiglia?
E ancora non sono casa famiglia, perché casa famiglia sono gli sposati. Ma prima degli sposati, casa di accoglienza. Allora lì li prendiamo, possiamo prenderli anche senza autorità del giudice e dobbiamo avvisare il giudice in 48 ore utili. E allora lì dopo, ma praticamente un avvisare, che il giudice rispetta molto quello che noi scriviamo, diciamo, abbiamo bisogno di assistenti sociali, anche tutto quella storia lì, però dopo si va avanti. Per cui anche delle persone separate possono fare questo, senz'altro. E a volte ci sono divorziati e risposati. Attenzione, l'unica cosa che non possono fare è ricevere la comunione e confessarsi divorziati e risposati. Se la Chiesa ha dato questo, non è il caso che tu ci aggiunga altre cose. È sufficiente come linea, non basta. Allora tutto il resto si può fare, è solo che loro abbiano deciso di mettersi a servizio e si fa. Non ci sono restrizioni, l'unica restrizione che è questa della Chiesa, che dobbiamo rispettare perché noi facciamo parte della Chiesa, ma il resto si può fare tutto, se c'è buona volontà veramente. Sì.
Posso?
Sì, puoi parlare. Ti do anche il microfono.
Una domanda pratica, una coppia di sposi che ha avuto i figli, che adesso ormai sono grandi, stanno bene economicamente e tutto quanto. Allora, lui o lei, diciamo lui è poco attivo, è tipo Homer Simpson, televisione, divano, va a messa, si sente a posto anche se gli altri non lo vedono tanto contento della propria vita, soprattutto quando magari deve andare in pensione, così la droga, il lavoro finisce, non so più cosa fare. Lei invece è una persona un po' più attiva, fa la catechista, vuole partecipare al ruolo, mettersi in discussione, vorrebbe anche avere dei bambini in affido, in adozione, perché sente di avere ancora tante energie, perché sono giovani, da spendere. E lui ovviamente è contro, usi, eccetera. Come si deve comportare lui o lei, a seconda del caso, con bisogna privilegiare il marito o la moglie? O fare questo tipo di scelte?
Una risposta molto semplice. Prenditi tutte le bambine e rispondi a loro. Prenditi voi tre bambini e gli date un esempio che fa pensare molto. Capite? Prenditi voi tre bambini oltre a quello che sta arrivando. Scusami. Sì, ma scherzando. La cosa che tu hai chiesto è molto, molto difficile da rispondere, perché per arrivare a questa situazione devono esserci state altre cose prima. Quindi questo uomo qua, che ha un quieto vivere così, e anche la moglie, vivono martiri tra di loro, non si capiscono. E io non posso, non è giusto consigliare di dividersi in nessun modo. Gesù ha detto stiano uniti, marito e moglie. Però è un martirio. Tu hai fatto un esempio, ne faccio un altro reale che mi sento meglio perché lo conosco meglio. Noi abbiamo lì in missione una mamma che dopo 3-4 anni è riuscita a liberarsi da tutti i suoi fantasmi e vuole proprio accogliere i bambini, perché è venuta sulla strada con noi, si è vestita da pagliaccio, insomma ha fatto tutto, bravissima, mille risorse, intelligente, tutto. Poi il marito si è iscritto alla università di avvocato, con 55 anni, puoi capire, e non vuole, lui sta bene così, non vuole. È una croce senza fine, perché bisogna camminare piano piano e vedere. Se tu prendi una persona per il collo, l'unico risultato è che la uccidi. Non avrai mai una persona attiva, capisci? Non avrai mai una persona capace di fare le cose. Allora bisogna camminare piano piano, pregare molto, pregare, 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 perché lui possa convertirsi. In questo caso per la moglie ha più... Io non ho altre risposte. E anche non possono avere dei bambini, perché com'è che funziona? Cioè, solo di uno o dell'altro non posso. Forse la moglie può fare, questa donna qui che sto parlando, fa molto volontariato. Il marito dice, ma sì, vai a fare volontariato, adesso siamo in pensione, non abbiamo problemi economici. Allora lei fa 3 giorni alla settimana, va nella casa nostra, fa volontariato. Ma è molto difficile. E scherzando le ho dato questa risposta, no? Accogliete voi 3 bambini, più quello che sta arrivando, così li scioccate. No, i bambini li accogliete perché voi volete che vi piacciono. Ma se, indirettamente, loro rimangono scioccati. E dico, accidenti, com'è che la televisione è un bambino? Ma che cosa è più simpatica? La televisione è un bambino, ma anche il bambino che pian piano riescono a entrare in questa logica. Va bene, scusa, è la battuta che mi è venuta qui spontanea. Sì, sì, puoi tornare?
Sì, sì, posso anche. Okay. Sì. Beh, premetto che sono arrivata oggi pomeriggio, quindi magari è già stato detto e non sono perso.
Sì.
E quando prima si parlava delle persone non ancora sposate, dell'anno da dedicare a Dio per riuscire a capire qual è la propria vocazione, quindi se matrimonio, consacrazione.
Sì.
Nel corso di quell'anno c'è la possibilità, insomma, cioè, si potrebbe avere una relazione affettiva significativa con un'altra persona?
In nessun modo.
Cioè, se uno parte, okay, se uno già in partenza è all'interno di una relazione significativa,
sì,
come deve comportarsi?
Allora, l'anno pre-Dio vi ho spiegato che è un anno che tu prendi e hai bisogno di essere libero. Perché? Immaginate, per esempio, se tu sei, durante quell'anno tu ti fidanzi, allora molto pensiero va verso quella persona, cioè come posso farla felice, cosa sta pensando, come... E quindi molta forza della mente e del cuore vanno in questa direzione e ti sbilancia una cosa. Invece un anno tranquillo ti permette di pensare meglio su una strada o l'altra. Allora, se uno si trova già dentro una relazione, già è fidanzato, già sta camminando in questo senso, questa è la tua domanda. Ecco, lì io avrei bisogno di parlare e ti consiglierei un direttore spirituale per capire. Se c'è una relazione che è cominciata da 2 o 3 mesi, insomma, non si può anche interrompere, è una cosa piccola di 2 o 3 mesi. Se invece è una cosa seria di tempo, allora bisogna che... Bisogna vedere che cosa tu hai nel cuore. Perché stai camminando, per esempio, verso il matrimonio, ma ti viene dentro questo dubbio, sarà che il Signore mi chiama alla consacrazione? Allora, questo deve essere risolto, deve essere chiaro. Ho aperto l'incontro con la testimonianza di quella donna e che era insicura fino al momento del matrimonio. E dopo ha bestiggiato con Dio, è diventata atea 10 anni. Bisogna che uno dica chiaramente le cose. Per esempio, a volte ci sono delle coppie, chissà cosa il Signore ci chiede, matrimonio, consacrazione, intanto rimaniamo fidanzati. Oppure l'uomo vuole proprio sposarsi e lei più o meno. E alla fine dice basta, io vado, voglio diventare missionario. Ma come ci rimane lui? Cioè, tu l'hai ingannato 2 anni, per esempio. Dopo la fine. E dici che devi fare un'altra cosa, non è giusto. Bisogna dirsi le cose, bisogna dire guarda, io sono, ho dei dubbi, non so se sia questo, non so se sia... Dico qui, per esempio, ultimamente io sono stato a Međugorje, come sapete, e ho aiutato una coppia molto simpatica che io conosco da tempo, da 2 anni, e lei la conosco da 5 anni. Questa coppia era lì per sposarsi. Allora lei diceva così, immaginate l'importanza del direttore spirituale che sarei io in questo caso, e dice ma io non so se voglio sposarti perché io non lo so, c'ho molto desiderio di essere anche come una missionaria, ma non... stanno fidanzati da un anno e mezzo, quasi due, capisci? Ma non so se, se sono... Mi piace molto essere missionario così, mi piace molto donarmi totalmente al Signore. Allora, io che la conoscevo, in quel caso lì, era un dialogo ultimo, definitivo. Ho detto, guarda figlia mia, io ti conosco da 5 anni. Allora, in questo caso io ti chiedo di ascoltarmi, perché questa storia qui di essere missionario, tu la tiri fuori sempre, però non è una cosa che va avanti. E per come ti conosco, tu devi sposarti proprio. Tu hai il profilo di una persona che ha bisogno di sposare, che deve sposarsi, che è felice di sposarsi, quindi toglietelo dalla testa questo, fissiamo la data del matrimonio, così mi sposate. E si sposerà tra un anno. Sarà una coppia bellissima, veramente bella, se no quando arriverà l'ora del matrimonio vi avviseremo tutti quanti. Già loro pensano di accogliere, perché loro hanno nella testa quello di accogliere bambini, logico, perché chi ha vissuto in questo mondo qui gli piace accogliere dei bambini. E quindi è dentro una relazione affettiva che io non ho pensato di interrompere, perché mi sembra strano, insomma, mi sembrava che fosse chiaro il matrimonio per queste persone. Però se ci fossero dei dubbi seri, veramente, che la tua strada non sia il matrimonio, allora devi fermarti prima che sia tardi, capisci? Perché com'è che fai a ingannare una persona? Ah, andiamo avanti, dopo si vedrà, andiamo avanti, dopo si vedrà. Passano 3 anni e tu lo pianti, com'è che ci rimane? Gesù non è contento di queste cose. Bisogna essere molto onesti nei rapporti. Capito? E questo è tutta una cosa interiore, però è così forte che non si scappa, capisci? Se tu senti un qualche cosa dentro che forse ti chiama, eccetera, no, non te la puoi togliere, tu tenti di infilarla, di soffocarla, ma lei sempre viene fuori. Quindi arriva un momento che bisogna guardare in faccia queste cose.